Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo dantesco di Dante, di quello che ha rappresentato questo grande personaggio fiorentino, ma lo collochiamo nei nostri giorni attraverso anche il rapporto che ha avuto con Arezzo e vi ricordo la battaglia di Campaldino. Ne parliamo questa mattina in occasione di un evento che ci sarà oggi pomeriggio e prima però non posso non dare il buongiorno a un graditissimo ospite, un amico, una persona che tutti conoscete ad Arezzo, che è Beppe Fanfani. Buongiorno.
Ciao,
Beppe,
buongiorno a te, grazie dell'invito.
Io mi permetto di dirti Beppe Fanfani, sì, certo, perché ormai Beppe, per tutto Arezzo sei Beppe Fanfani. Ricordiamo, è già sindaco di Arezzo per un certo periodo e poi un amante, un grande conoscitore, un grande, si dice così, declamatore di, sì. Si può dire
si
questa
dice,
cosa?
La Divina Commedia si dice leggere la Divina Commedia, però.
Ma non declamare.
Sì, è un termine aulico che a me piace poco, per la verità.
Sempre schietto, Beppe Fanfani. Allora, qual è l'evento che coinvolge anche Beppe Fanfani, con cui tra l'altro poi parleremo anche di qualcos'altro? Oggi approfitto che sei qui, Beppe.
Allora, sono un libro aperto, leggilo dove vuoi.
Oh, grazie. In Arce Dantis, l'Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo presso il Castello di Poppi e il Comune di Poppi organizzano oggi, nell'occasione del 736esimo anniversario della Battaglia di Campaldino, organizzano questo evento. Perché la battaglia di Campaldino? Perché c'era anche Dante, il giovane Dante da Guelfo fiorentino, che si scontrò con anche un altro baldo giovane che era Bonconti da Montefeltro, che era però aretino e combatteva dalla parte appunto nostra, dalla parte ghibellina. Ci saranno tutta una serie di appuntamenti, uno dei quali coinvolge proprio Beppe Fanfani, che ci parlerà, racconterà, insomma, termine usato te Beppe, il canto quinto del Purgatorio. Insomma, partiamo da lì Beppe, canto quinto del Purgatorio.
È uno dei canti più belli del Purgatorio. Il Purgatorio ha dei canti molto belli e delle figure soprattutto molto belle. Ha la figura di Catone, ha la figura di Manfredi, bellissimo. In questo canto in realtà vi sono tre figure tutte molto belle. E prima di tutto, e soprattutto tragiche, sai, nel Purgatorio è difficile incontrare situazioni di grande tragedia. Anche Manfredi, quando si presenta, si presenta biondo, era bello e di gentile aspetto, poi mostra due piaghe a sommo il petto e sorridendo disse: io sono Manfredi. C'è un'area totalmente diversa. Nell'inferno c'è un'area, c'è un buio tremendo, l'ambientazione è tutta diversa. Nel Purgatorio anche i colori sono diversi, tant'è che dipingere l'inferno è molto facile perché puoi usare tanto nero. Nel Purgatorio sarebbe difficile usare il nero per quell'ambiente. Questo canto è particolarmente bello e per il Purgatorio particolarmente interessante perché è tragico. Ha due figure di una tragicità enorme. La prima è Jacopo del Cassano, il quale racconta di come morì fuggendo, fuggì nella palude e lo raggiunsero i sicari e lo uccisero infilandolo. Qui, se io fossi fuggito in ver la mira quando mi sovraggiunse la Doriaco, dice, ancor sarei di là dove si spira, corsi al paludo e le cannucce il braco mi impigliar sicchio caddi. Qui vivi Dio delle mie vene farsi in terra laco. Tu pensa che immagine bellissima anche da dipingere, no? Questo inginocchiato mentre le lance lo infilano e il sangue delle sue vene che gli fa il lago intorno nell'acqua della palude, molto bello. E poi c'è il Bonconte da Montefeltro, la seconda figura, il quale forato nella gola, insanguinando il piano, giunge dove l'Archiano confluisce nell'Arno, a Stia, e lì cade e muore. E poi c'è la battaglia tra l'angelo e il diavolo, che si litigano l'anima di Bonconte, però il dramma di Bonconte finisce proprio nella parte finale, nella tempesta del Prato Magno, con l'acqua che scende, ingrossa l'Arno, travolge il corpo di Bonconte, lo trascina per le ripe, per lo fondo, e poi dice: poi di sua preda mi coperse e scinse. Dante lo immagina così, no? Coperto dalla piena che chiama preda. È bellissimo questo termine, perché immagina la piena che travolge e porta via ogni cosa.
Porta via tutto, sì.
I sassi, gli alberi, eccetera. E la terza figura è quella di Pia dei Tolomei,
che è
stata messa qui proprio per ingentilire questa tragedia, perché questo canto, come io dirò anche stasera, sarebbe stato bellissimo nell'inferno, e probabilmente è stato scritto per l'inferno. Probabilmente, io ogni tanto mi metto nella figura di Dante, no? Cerco di capire come e perché lui ha scritto certe cose. E la figura della Pia dei Tolomei, questa donna che alla fine, dopo tanta tragedia, si inserisce in maniera educata e dice a Dante: quando tu sarai tornato al mondo e ti sarai riposato dalla lunga via, ricordati di me che sono la Pia.
Insomma, che sono la Pia, sì.
È proprio una mamma, no? Che dice, uno torna a casa stanco, dice: intanto piglia una tazza di caffè, riposati un pochino, va a riposare, dopo parliamo. Le mamme si comportano così, e questo atteggiamento della Pia dei Tolomei è un atteggiamento materno. Ecco, questa è la grandezza di questo canto, che a me entusiasma. Io del canto del Purgatorio amo particolarmente il canto di Manfredi e questo qui. Poi il resto, sì, si possono leggere in parte, ma questo lo puoi leggere dall'inizio alla fine, e la tragedia aumenta, cresce, proprio in maniera esponenziale. Insomma, questo mi coinvolge particolarmente.
Ecco, il Purgatorio è comunque una sorta di passaggio, di espiazione dei peccati, per arrivare poi traghettati verso, diciamo così, il paradiso. Senti Beppe, ma come mai nelle opere dantesche, no? Insomma, l'inferno è sempre quello che le persone come me prediligono, cioè, nel senso, perché?
Non solo come te, anche come me.
Ecco, ma perché?
Perché ci sono tutti i peccati di cui noi siamo pieni, insomma. Ognuno quando legge la categoria dei peccati infernali, li mette in fila, vede tutta quella tragedia, si rende conto che bisogna avere tanta pietà e tanta comprensione, anche perché molti di quei peccati sono i nostri. Tu considera che nella elencazione dei peccati che noi conosciamo, no? Peccati capitali, che sono di San Gregorio Magno, quindi siamo nel VI secolo d.C., in muraglia di San Gregorio. Il primo è la superbia, l'invidia e l'ira, sono i tre proprio grandi, e comincia il più grave, la superbia, perché la superbia era il peccato di Lucifero.
Quindi
la superbia, l'invidia e l'ira sono tre condizioni dell'animo umano, insomma. Quante volte siamo stati invidiosi di qualche cosa, o ci siamo lasciati prendere dall'ira. Poi ci sono altri due peccati intermedi, che sono, fammi pensare, sì, l'accidia e l'avarizia, o la prodigalità. Questo, l'accidia è che uno dice stanco, dice: io che faccio? Sono stracco, oggi lascio restare che sono stracco, non ho voglia. Però l'accidia lì è una condizione permanente, cioè di un vagabondo. Sì. E poi le due condizioni di eccesso, no? Perché sono peccati di eccesso, l'avarizia oppure l'eccesso di prodigalità, nel senso che l'uomo deve avere un giusto mezzo, sì, non deve buttare via i soldi, ma non li deve neanche mettere da parte per guardarli, insomma.
Tanto sulla parte dei soldi ci si trova molte canzoni della Chiesa,
sai che diceva Trilussa, c'aveva una poesia, che una posiola di quelle sue satiriche, beh, dice: conosco un vecchio avaro al punto tale che guarda gli soldi nello specchio per vedere rindoppiato il capitale. questo capito, non bisogna eccedere. E poi ci sono gli altri due peccati che sono la gola e la lussuria. Ora tu capisci che quando uno legge in fila uno legge in fila questi peccati, dice: ma allora questo so io, e allora per questo ci piace a tutti l'inferno.
Vabbè, insomma, è sempre pensato così: l'inferno è più citato, vai sul paradiso.
Perché assomiglia più all'uomo.
Assomiglia più all'uomo, quindi insomma. Vabbè, tu li commenti, il termine è giusto, Beppe, commentare,
sì, vanno leggere. Commentati, vanno commentati e poi vanno, letti o, se la sai a memoria, lo reciti a memoria come io.
Tu la sai a memoria, insomma.
Questi i più belli, sì, una ventina belli, li conosco a memoria.
Senti, se ti dico de lucida antes... Te lucis antes, una cosa del genere, un piccolo versetto che proprio Stefania Maggini mi fece fare qua, è inerente proprio
in questo canto non c'è.
Era nel purgatorio, ma mi sembra molto più avanti, l'elevazione delle anime verso...
Ma lei è una studiosa.
Ecco, ricordiamo la Stefania Maggini, che è quella.
La Stefania è una, oltre a essere una grande amica, una grande studiosa di Dante, quindi non escludo che abbia inventato o trovato qualche cosa che noi non siamo stati capaci né di leggere né di ritenere a memoria. No, è sicuramente più abile di me
con il coro Turdion, qui ci fu un'esecuzione. E
lei è molto brava, quindi essendo molto brava si può permettere il lusso di sapere tante cose di più.
Va bene, allora nel contesto di questo evento che ci sarà, ripeto, oggi al Castello di Poppi, stasera alle ore 18, ci sarà alle 18 mi pare.
Sì, 18.
Esatto, ci saranno anche altre cose come il Cantacappella di Roberta Soldani, che conosciamo personalmente, che sono tutti tratti dalla Divina Commedia, sempre con testi e di Dante e musiche originali. Poi ci sarà anche una bella coreografia di danza tra l'angelo e il diavolo. Senti Beppe, prima di portarti qua, perché io con te vorrei parlare di tante cose, ricordiamo questo evento, e come ti sei, il rapporto tra Dante e gli aretini? Perché poi Dante a un certo punto c'è tornato ad Arezzo, mi pare, dopo la battaglia di Campaldino.
No, lui c'era stato anche prima. Lui c'era stato anche prima, ai tempi dell'esilio, era stato qua a chieder soldi.
Ah, prima era?
Sì, aveva ai tempi dell'esilio. No, Campaldino c'era stato prima, perché Dante è stato esiliato agli inizi del 300, mentre Campaldino è del 1289, quindi diciamo... 11-12 anni prima, grosso modo, Dante tornò ad Arezzo a chiedere soldi a un suo parente che aveva qua, perché era un profugo, era un esiliato. Gli esiliati, quando li buttavano fuori dalla porta della città, avevano solo i campi fuori.
Esiliato era proprio quello il termine, mandare in esilio.
Se tornavi. Dante era stato condannato, se fosse tornato in città, all'abbruciamento, cioè lo mettevano a rogo.
Ah, addirittura?
Certo, mica aveva avuto una condanna esemplare. Era stato condannato all'abbruciamento, quindi venne ad Arezzo e nella Divina Commedia non è stato garbato con gli aretini, perché ha descritto...
Voto di ringhiosi, no? Famosa.
Sì. Ma non solo, perché ha descritto...
No, non me lo dire.
No, dice, li descrive così e così li liquida. E così li liquida, ma perché lui descrive il corso dell'Arno, dando nomi a tutti i popoli che incontra la Bibbiena in poi fino... E Arezzo, sì, gli aretini li chiama Botoli Ringhiosi, che non era un complimento, è scritto.
Mi pare proprio di no, insomma.
Non era proprio un
che
complimento.
Che anche l'Arno va volto le spalle.
Certo, dove gira l'Arno?
Sì.
È un modo per dire che neanche l'Arno voleva confondersi con gli aretini, insomma. Dai.
Va bene, allora ricordiamo questo evento.
Diciamo che non è un complimento.
Non è un complimento. Arcan Rubesto, penso si chiami così, no? Corpo e anima di Buonconte, Giuseppe Fanfani commenta e interpreta al Purgatorio il canto quinto. Quindi vi ricordo questa sera alle ore 18 presso il Castello di Poppi. Beppe, io però con te vorrei anche andare avanti, perché so che tra l'altro tu hai anche, se io ti metto queste immagini qui, no? Non so se vedi, sono dei... Tu hai parlato prima di colori. Dell'inferno, questi sono i tuoi quadri, credo.
Questi sono quadri che sono esposti adesso a Lucignano, al museo di Lucignano.
Che cosa ti ha ispirato in questi quadri, Beppe?
Beh, l'amore per Dante e l'amore per la pittura. A un certo punto si sono trovati insieme e come due persone che si amano si trovano insieme e si prendono per mano, diventano una cosa sola, così la pittura che io curo fin dal 1968. Cominciai a dipingere a 20 anni. All'improvviso, così, mi venne questa voglia. Cominciai a dipingere e non l'ho più finita. Tutta l'università.
E Dante quando l'hai scoperto?
Dante, se te lo dico un pochino, ti viene da ridere. Io avevo un nonno che era un ferroviere.
Noi ti conosciamo anche perché avevi uno zio, insomma.
Sì, vabbè. Ma il nonno...
Anche basta,
Il babbo... No, lui mi ha insegnato altre cose, per la verità. Il babbo della mia mamma era un ferroviere fiorentino che si era trasferito ad Arezzo. E ad Arezzo, in via Masaccio, che era via la strada Masaccio, dei ferrovieri, aveva generato la mia mamma e altri figlioli. E poi si era trasferito a Perugia, anzi... probabilmente l'avevano mandata a Perugia in una stazioncina di campagna perché i disobbedienti non li amavano nelle ferrovie, così.
Devono essere dentro i binari, mi viene da dire.
Si era trasferito a Perugia, dove era andato in pensione, e lui, come tutti i vecchi che non avevano televisione, non avevano radio, che andavano solo a teatro, ogni tanto a teatro... teatro, le Loggioni, teatri popolari,
sì.
eccetera, spettacolo, conoscevano a memoria molti canti della Divina Commedia, molti dei passi ovviamente, qualcuno storpiato, anche dell'Orlando Furioso, figurati, della Gerusalemme Liberata, cioè, le recitavano ogni tanto, perché probabilmente in treno il tempo ne avevano tanto, come le donne conoscevano tutti le canzonette del che si recitavano a teatro, si cantavano a teatro.
Era una cosa... Allora, senti, io nel frattempo io ho messo delle tuoi dipinti. Ora, io questo ci provo perché questo, per caso, viene dall'inferno?
Certo,
è per
il
caso
Conte
il Conte Golino?
Certo,
ecco, quello è famoso, che mangiava...
Questo, pensa, è un quadretto piccolo che era uno studio. Era uno studio che avevo fatto, infatti se lo vedi era schiato, in quella macchia nera che c'è sopra ho voluto disegnare il braccio che tiene la testa dell'arcivescovo Ruggeri, e questo è un bozzetto, poi mi è piaciuto talmente tanto che l'ho lasciato così. È il più piccolo dei quadri che espongo, perché qualcuno ha anche dimensioni enormi, 3 metri per 2. Prima hai fatto vedere la barca di Caronte.
Lo facciamo vedere, vediamo dove
lo questo ritrovo. È 2 metri per 2, ma insomma, ce ne sono diversi. La barca di Caronte è 3 metri per 2.
Dovrebbe essere questa, no? Ecco,
esatto. Questa è roba.
Si vede, ci sei anche te. Va bene. Va bene, complimenti Beppe, veramente. Io ti ho ascoltato una volta al Teatro Bicchieraia. Sono venuto a ascoltarti. Anni fa, appunto,
molti anni fa.
Non mi chiedere cosa stavi declamando, comunque cosa stavi dicendo, però devo dire che si sente la tua profonda conoscenza e soprattutto la tua passione per questa cosa. Ora io, Beppe, faccio un piccolo intermezzo e ti porto però su un'altra passione che hai avuto.
Sentiamo.
Qualche tempo fa, quella della politica.
Oh signore.
Semplicemente perché, guarda, allora tu sei una voce che tutti ascoltano, a nonostante di anni, tu sei stato sindaco di Arezzo, ci dai una tua valutazione di oggi nel nostro panorama politico aretino e di quello che potrebbe o potrà succedere 2026, se ti va, insomma, in maniera molto tranquilla. Tu ormai, insomma, la tua esperienza politica l'hai fatta, quindi, anche sono sicuro che insomma, potresti rifarla, ma insomma.
Vedi, io sono... molto preoccupato della situazione economica di questa città. Preoccupato perché la congiuntura attuale è terribile, con l'oro che sfiora i 100 euro.
Anche per via di tutta questa cosa internazionale, che forse.
Una situazione internazionale che fa aumentare drammaticamente tutto il costo dell'energia in tutto il mondo, soprattutto in quelle piccole, che incide particolarmente in quelle. Scusate.
Prego.
In quelle realtà che utilizzano l'energia per trasformare i prodotti di base e sono due evenienze che in una realtà come la nostra, che si fonda, non dico principalmente, ma comunque in maniera consistente nella trasformazione dell'oro, avranno avranno un'incidenza non secondaria.
Non secondaria.
Questo mi preoccupa molto. Io spero che l'intelligenza e soprattutto la prudenza nel mondo prevalga, ma non mi sembra da qualche anno a questa parte di vedere che il mondo... Vedi, è un mondo oggi dominato dagli assassini, non mi far far nomi, però basta chiudere...
Te lo saresti mai immaginato una cosa del genere, Beppe?
Dagli assassini, dai pazzi, dagli avvoltoi che stanno lì con un'economia forte a vedere, a sbranare gli altri per poi mangiarseli. Dai pericoli dell'estremismo, del fanatismo, che è impressionante, insomma, che abbiamo già visto in passato, abbiamo avuto grandi
esempi. Tu dici che ci sono dei segnali di ritorno su questa, questa cosa?
Sì, ci sono dei segnali e non sarà possibile, secondo me, che non vi siano esempi di fanatismo estremo. D'altra parte, quando vedi che la gente si butta con le macchine tra la folla, utilizza strumenti anche banali che non si possono fermare, come coltelli eccetera, come per ammazzare, per uccidere in nome di una presunta identità religiosa, chiamiamo così. Sai che diceva il mio povero nonno, che probabilmente non era particolarmente credente, che se Dio c'è, uno solo per tutti, non puoi, che comunque tu lo chiami, che tu lo chiami Dio, che tu lo chiami Allah, che tu lo chiami Manitou, che tu lo chiami in altro modo, è uno solo per tutti.
Però il fanatismo religioso
Il fanatismo religioso è particolarmente... Per questo, tutte queste situazioni di conflittualità mi fanno molto paura. E Arezzo, non, per tornare alla tua domanda, non è esente da preoccupazioni di questo tipo. Sì, sono preoccupazioni d'ordine universale che poi si rivolgono anche nelle piccole realtà. Chiunque si candidi e chiunque vinca, io delle idee personali ce le ho ovviamente, ma non... Me ne guardo bene da riferirle in radio.
Certo. No?
Però chiunque si candidi, chiunque vinca, ha un compito difficilissimo, che è quello di ristabilire in questa città, per quanto gli sarà possibile, le condizioni perché tutto il benessere che è stato portato in questa città da uno sviluppo che dal dopoguerra in poi ha avuto non venga disperso. Per motivi che nel mondo si cominciano a intravedere, che sono quelli che ti ho detto prima.
Quanto può incidere anche il fatto, per esempio, dell'America? È innegabile che l'America in questo momento sia passata da un amico, un alleato, in tante cose, a una posizione abbastanza contrastante, insomma.
Ma mica solo con noi, con
sì, sì, infatti, intero. In generale, sì.
Diciamo che l'America in questo momento è difficilmente leggibile, per quanto... riguarda me, ma tutti coloro che si occupano di politica internazionale o di geopolitica si rendono conto che determinate prese di posizione, che talvolta sembrano estemporanee, non consentono né una lettura corretta di quello che sta avvenendo, né una previsione di quello che avverrà in futuro, perché se tu mi chiedi un giudizio sul futuro di qualsiasi cosa, io devo partire necessariamente da delle certezze del presente, perché se non ho un dato, certo, su cui fondare,
che certezze
fondare
ci sono,
una casa, Beppe, è inutile parlare del tetto se non so dove, esatto, metterò le fondamenta. Quindi questo è un giudizio,
ecco, Beppe,
un giudizio problematico. Ecco, mi hai chiesto un giudizio, ti dico un giudizio molto problematico.
No, perché la tua è una voce sicuramente molto, molto ascoltata, ma soprattutto molto da ascoltare. Senti, Beppe, ma che cosa potrebbe fare, tornando ad Arezzo, no, un amministratore, qualunque parte politica esso sia, insomma, che cosa può fare per la nostra città in questo contesto? Cioè, quali sono gli strumenti che ha un sindaco, ha una giunta, hanno comunque gli amministratori per poter fare quello che giustamente tu dici?
Purtroppo pochi, perché... Arezzo non ha una condizione finanziaria tale che gli possa permettere di essere un protagonista in una Toscana che è circondata da realtà particolarmente importanti, a cominciare da Firenze. Arezzo non ha sbocchi al mare, Arezzo non ha tanti attu che la rendono anche particolarmente attrattiva anche sotto il profilo turistico. Arezzo ha cominciato molto tardi, perché nel dopoguerra ha fondato il proprio sviluppo sulla imprenditoria industriale, e questo ha creato un gap anche molto favorevole, molto positivo rispetto ad altre realtà.
Ti riferisci all'Ebole, insomma?
Mi riferisco a Siena, riferisco ad altre realtà minori della Toscana che non avevano questo attu, che però hanno sviluppato per converso una attrattività turistica che Arezzo adesso sta con fatica cercando di recuperare. Sai, reggere il confronto con Siena è particolarmente difficile, perché parliamo di una città che dal 300 in poi ha avuto una esposizione a livello internazionale economica, prima con le banche, le prime banche d'Europa, i primi banchieri furono i senesi, e soprattutto ha avuto anche una grande espansione sotto il profilo artistico. I più grandi artisti che poi finirono anche a Firenze, eccetera, sono passati da quella scuola senese. Basta guardare i fondi oro senesi del 300 per rendersi conto di quanto già in quell'epoca l'arte in quella città fosse. E poi hanno una cosa unica al mondo, che è il pavimento del Duomo di Siena.
Ma pensa.
Il pavimento del Duomo di Siena, tutto disegnato da grandissimi artisti, grandissimi, dai più grandi artisti dell'epoca, tutto disegnato e istoriato e tutto intarsiato in marmo. Tu pensi un intero Duomo che è diciamo un paio di volte almeno come superficie quello di Arezzo, con un pavimento tutto disegnato e tutto istoriato.
Mi pare che il nostro una parte sia stata levata, vero? Dal
non lo so, questo qui non sono particolarmente esperto, però ti dico che ci troviamo, poi abbiamo la città di Firenze, eccetera. Credo che, per tornare alla tua domanda, qualsiasi persona si trovi ad amministrare una città per Arezzo deve mettere a frutto tutte le potenzialità che la città.
Però
non
a livello,
dimenticarsi di nulla.
A livello industriale, Beppe, siamo molto con l'indotto orafo, l'Oref e l'indotto orafo, siamo stati negli anni una città molto produttiva. E molti dicono, non lo dico perché ci sei te, ma insomma, molti dicono anche grazie al fatto che non abbiamo il mare, ma abbiamo l'autostrada qui da noi.
Non c'è dubbio. Tutte le attività economiche nel dopoguerra si sono, nel dopoguerra intorno alle grandi arterie, ai grandi aeroporti, ma da sempre tutte le attività economiche e tutti gli insegnamenti umani si sono sviluppati lungo le vie di comunicazione. Tu pensa esclusivamente, che ti devo dire, a due strade romane, la via Emilia e la via Aurelia, per dirti soltanto queste. Se tu guardi gli insediamenti che ci sono lungo queste strade, sono insediamenti nati da 2000 anni fa, da quando furono costruite, ma sono tutti insediamenti che sono lì, attaccati alla strada, lungo la strada. La via Emilia passa dentro, proprio in mezzo a tutte le più belle città dell'Emilia Romagna. Ora le hanno fatto le tangenziali, ma la via Emilia vera passava in mezzo a questo.
Questi romani erano
erano grandi costruttori, sì, e soprattutto erano grandi costruttori di strutture sociali.
Allora, avevo promesso che ti tenevo una mezz'oretta, noi ci siamo già arrivati, ma con te bisogna farci un
discorso. Sei già passata mezz'ora.
Sì, però Beppe, guarda, una cosa te la devo chiedere.
Sì, certo,
tu sei stato sindaco. Come vedi, cioè, Per essere sindaci bisogna per forza sposare delle correnti di partito, oppure oggi il civismo, come molti mi dicono, è la carta vincente per essere sindaco nelle realtà locali? Poi succede che poi magari quando si hanno in contemporanea anche le elezioni nazionali si vede delle forbici di voto completamente differenti. Insomma, civismo o politico?
Dipende dalla dimensione della realtà sociale nella quale si opera.
Arezzo.
Ora tu mi fai una domanda troppo difficile, nel senso troppo impegnativa.
Ecco, impegnativa ma difficile per Beppe Fanfani penso proprio di no.
Nelle piccole realtà è evidente che la persona va soprattutto nei piccoli comuni fino a 15.000 abitanti, il sindaco, chiunque, dovunque si collochi, e se lui si vota. Nelle grandi realtà, nelle realtà medio grandi, il problema è più complicato, perché o vince al primo turno o al secondo turno il confronto torna ad essere diretto, faccia contro faccia. Noi abbiamo avuto esempi in passato di questo. Io ho sempre vinto al primo turno, però siccome non era mai successo ad Arezzo, le elezioni hanno sempre portato a un confronto al secondo turno, prima e dopo di me. Ti posso dire per esperienza personale che qualunque sia la dimensione della città, poi al secondo turno il confronto diventa diretta, faccia contro faccia.
Quindi in una prima fase no, ma dopo sì, ecco. Si va.
Però bisogna arrivarci al secondo turno, perché al secondo turno ci vanno soltanto i primi due. Per cui se tu mi domandi se il civismo può avere successo
al primo turno,
deve arrivare, no, deve soprattutto essere più forte dei partiti forti che si confrontano. Allora, si confronteranno in tutte, oggi con il sistema elettorale, tu vedi che salvo qualche stupidaggine che hanno commesso i partiti in altri luoghi, il confronto diventa centrodestra contro centrosinistra, sì, ovvero destra contro sinistra, perché sì, il centro non esiste più. Mi dispiace da morire.
Questo terzo polo, insomma.
Lasciamo stare. Il destra contro sinistra. Il civismo ha una possibilità di avere successo, che riesca ad essere più forte di uno di questi due schieramenti. Cioè di andare al ballottaggio. E secondo me vince se arriva al ballottaggio in queste condizioni. Però è ovvio che il civismo ha una necessità. Se tu hai un partito che rappresenta il 20%, un altro il 20%, o 25%, eccetera, colui che si presenta come civico deve avere la forza per arrivare almeno secondo. Poi vince, però bisogna che arrivi secondo. Se arriva terzo,
la cosa se la giocano.
No, se arriva terzo ritornano destra contro sinistra e se la giocano.
Va bene, noi Beppe comunque ne parleremo più avanti, sei d'accordo? Oggi so che sei impegnato, non ti voglio perché insomma sta prendendo campo, sta prendendo corpo anche attraverso dei sondaggi che non si è capito bene da dove vengono, alcuni sì, alcuni no, insomma tutta una serie di rose, di candidati, di persone che dicono fanno, e proprio il dibattito, il fulcro è sempre quello: ma può il civismo essere fuori dai partiti? E tu ci hai spiegato che insomma
succede sempre così, ci sono sempre candidati, ci sono sempre candidate civiche, ci sono sempre sondaggi più o meno reali utilizzati, poi i sondaggi sono tutti buoni, basta leggerli a modo giusto, no?
Beh, insomma, anche
però il problema vero è quello che ti ho detto: il civico può avere successo a condizione che arrivi almeno secondo. Se arriva terzo non serve a niente.
Senti Beppe, rimetto la locandina dove siamo partiti, termino la domanda di questa qui dicendo, guarda, proprio così, ma tu lo rifaresti il sindaco?
Se avessi 10 anni meno ci proverei, cioè mi darebbe gusto, no? Però per fare il sindaco bisogna avere grande forza anche fisica. Anche fisica, perché esci di casa la mattina alle 7, alle 8 e torni la sera a mezzanotte qualche volta.
Sindaco bisogna... sei 24 ore al giorno, insomma, sei sempre.
Sì, sei sempre sindaco, anche di notte, perché sapessi le volte che mi hanno svegliato di notte.
Va bene.
Ma al di là di questo, se devi avere due atu fondamentali per essere un buon sindaco. Devi avere una situazione familiare che te lo consenta.
E che non è un dettaglio, insomma.
Non è un dettaglio, una buona moglie e dei buoni figli, esatto. Che ti guardi la casa, come i latini dicevano, delle donne. Le donne erano erano le regine del focolare,
sì, conservatrici,
lo mettevano anche nelle lapidi, cioè fece bene la lana per dire che erano le regine del focolare. E devi avere anche un'età che ti consenta di... Bisognerà essere giovani come te,
sì, ma...
bisognerebbe avere un'età che ti consente di lavorare 15 ore al giorno, quello sì.
Va bene, Beppe, chissà, il mondo non si sa mai, 2026 ci stiamo arrivando, però insomma mi fa piacere parlare con te di queste cose, perché chissà quante cose, guarda, mi piacerebbe sapere chissà quanti segreti sai il Beppe Fanfani, ma non
quanti
segreti,
non te ne dico.
Lo so, ovviamente, quelli rimarranno lì, però insomma dalle parole poi ogni tanto, tra le righe qualcosina, no? C'è anche permesso.
Se no non da gusto.
Esatto. Va bene, allora ricordo, per tornare al tema iniziale, scusami questa piccola deviazione,
grazie,
ma con te,
no.
Guarda, è un piacere veramente. Arcan Rubesto, corpo e anima di Bonconte di Montefeltro, così si dice, sì. Giuseppe Fanfani questa sera commenta e interpreta Purgatorio, il canto quinto, che parla appunto proprio di questo, al Castello di Poppi alle ore 18. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, ma è gradita una piccola donazione, perché tutto il ricavato andrà appunto in opere che vedo qua, e al Calcit Casentino. Beh, insomma, questa grande istituzione del
sì,
Calcit.
È organizzata da questa associazione che si chiama Inarce Dantis, di cui è presidente la nostra amica
Stefania Maggini,
che è la nostra amica, eccetera, insieme al Calcit del Casentino.
Ecco, ricordiamo per giustamente chi partecipa a questa cosa: FIDAPA, Rotary, il Lions, il Centro Creativo Casentino, il Parco Letterario Emma Parodi e 50 e più. Beppe, grazie, è stato veramente un piacere, ti auguro una buona domenica.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie Beppe, allora io vi saluto e appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly. Ciao ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura